Il tuo sito web è pronto ad accogliere i tuoi visitatori? Per ottimizzare un sito web dal punto di vista dell'efficienza è sicuramente necessario avere delle doti tecniche piuttosto spinte. Tuttavia, quello che voglio condividerti oggi è un piccolo trick che con il minimo sforzo può permetterti di guadagnare anche 1 o 2 secondi sul caricamento di una pagina. Una ricerca Google Soasta del 2017, che ti riporto in descrizione, dimostra come all'aumentare anche di pochi secondi del tempo di caricamento di una pagina aumenti a dismisura il bounce rate, cioè il tasso di utenti che visitano una pagina e vanno via in pochi secondi senza compiere nessuna interazione. Inoltre, gli utenti che hanno un'esperienza negativa su di un sito molto facilmente non ci torneranno mai più memori di quella cattiva esperienza. E allora come fare? La scelta migliore è sicuramente quella di affidarsi a un'agenzia digitale con competenze in SEO tecnica che possa occuparsi dell'analisi dei problemi di efficienza del tuo sito e della loro risoluzione. Tuttavia, ci sono dei piccoli accorgimenti che con uno sforzo minimo possono influire anche fortemente sulle prestazioni del tuo sito web. Quello che voglio condividerti oggi è uno di questi. L'ottimizzazione delle immagini per le prestazioni. Si dice un'immagine vale più di 1.000 parole, pesa anche più di 1.000 parole. Le immagini oggi rappresentano in media circa un quarto del peso di una pagina web e sono numerosissime, tanto che a volte con la sola ottimizzazione delle immagini riusciamo a recuperare diversi secondi sul caricamento di una pagina. Ma cosa intendiamo con ottimizzazione delle immagini? In realtà diverse cose, vediamole un po' insieme. Innanzitutto, la prima è fare attenzione alla risoluzione dell'immagine. Molto spesso, se ad esempio dobbiamo aggiungere un'immagine al nostro articolo di blog, facciamo la nostra foto oppure scarichiamo l'immagine da un sito stock, la prendiamo così com'è e la andiamo a caricare. Ecco, questo non tiene conto di diversi fattori che adesso vediamo insieme. Innanzitutto, come abbiamo detto, la risoluzione, cioè facendo un esempio, io scarico un'immagine da Pixabay a 4800 pixel, vado a caricare questa immagine nel mio blog che ha una larghezza massima di, diciamo, 1100 pixel. Bene, abbiamo un'immagine enormemente più grande della nostra esigenza massima di visualizzazione. Ci sono anche casi più estremi, cioè a volte abbiamo immagini mostrate a 200-300 pixel e il file originale è di, ecco, 5000 pixel magari. Quindi basta un minimo di attenzione, cercare di capire un po' come mostriamo queste immagini, come utilizziamo queste immagini all'interno del nostro sito web e andare ad adeguare quelle che sono le dimensioni, quindi la risoluzione di questa immagine. Se so che la massima dimensione della mia immagine è 500 pixel, vado a caricare quell'immagine con una larghezza di 500 pixel e non di 5000, che è 10 volte le dimensioni di cui avrò necessità. Un altro aspetto molto importante riguarda il formato dell'immagine, cioè l'estensione e di conseguenza l'algoritmo di compressione che viene utilizzato. Quando ci muoviamo nel web parliamo principalmente di tre formati immagine, mantenendoci sul classico perché non voglio entrare troppo nel tecnico perché dovrei parlarvi di WebP, JPEG 2000 e AVIF. Volendo rimanere, diciamo, nel facile, abbiamo come formati immagine da poter valutare JPEG, PNG e GIF. Vediamoli a ritroso rispetto all'ordine in cui ve li ho elencati. GIF, sì, si pronuncia GIF e non GIF, è un formato ad 8 bit con capacità di trasparenza. Quindi è un formato che ci permette di utilizzare 256 colori. E come ho detto, le trasparenze è il formato più adottato per fare animazioni, quindi tutti conosciamo le GIF animate. Chi ha vissuto internet negli anni 90 come me si ricorda che internet era principalmente GIF animate. GIF utilizza un formato di compressione lossless, che significa senza perdita di dati, quindi la compressione delle GIF non è molto potente, ma permette di mantenere le esatte informazioni di colore così come sono senza alcuna perdita. L'uso migliore che si può fare, ovviamente, è quello delle animazioni. Tra tenendo presente che 256 colori non sono molti e quindi avremo informazioni colore molto limitate. PNG è un altro formato classico con capacità di trasparenza come per GIF. A differenza di GIF però può essere ad 8 come GIF o a 24 bit. 24 bit possiamo arrivare fino a 16 milioni di colori, quindi possiamo avere la massima qualità possibile per un'immagine. Ovviamente questo ha un costo. Le PNG con un alto numero di colori sono file molto molto pesanti. Il formato nasce come GIF, in realtà nasce come sostituto di GIF per le trasparenze, e come GIF nasce con l'intenzione di avere algoritmi di compressione lossless, quindi senza perdita di dati. Tuttavia nell'uso moderno di PNG, diciamo oggi, PNG ci permette anche di utilizzare degli algoritmi di compressione lossy, quindi con perdita di informazioni, perdita di dati, che permettono ovviamente di avere una compressione più forte. In ogni caso PNG viene utilizzata, diciamo i migliori utilizzi che si possono fare di PNG sono o pochi colori per utilizzare le trasparenze, quindi un ottimo compromesso tra utilizzo e peso, perché pochi colori significa anche file poco pesanti, oppure quando vogliamo immagini con la miglior resa possibile, al costo però del caricamento. Per dare un piccolo consiglio in questi casi, diciamo per esempio che si tratta del sito di un fotografo, se dovessi io fare il sito di un fotografo farei le thumbnail, quindi le immagini di anteprima, come JPEG, per poi andare ad aprire come singolo file la PNG originale tra virgolette. So che utilizzate formati più pesanti, però diciamo la PNG come file da mostrare, per dimostrare tutti i colori della foto. Infine abbiamo JPEG o JPG. Sicuramente JPG, JPEG è il formato re tra i formati immagine, è quello più utilizzato in assoluto su internet, e ci sono dei motivi per questo. JPEG è stato proprio pensato per la compressione lossy, quindi per dare la possibilità attraverso una compressione con perdita di dati di creare dei file molto leggeri rispetto agli originali, quindi rispetto al file RAW o a quello che potrebbe essere una PNG con lo stesso uso di colori. La perdita di dati dei formati di compressione lossy ovviamente viene ad un costo, cioè quando andiamo a utilizzare questi formati di compressione andiamo a ridurre le informazioni colore e di conseguenza a diminuire la qualità dell'immagine. Quindi quando si utilizza JPEG, ma in realtà anche quando si utilizzano i formati di compressione lossy in PNG, quello che bisognerebbe andare a fare è cercare il miglior compromesso tra la resa dell'immagine, quindi la qualità di cui abbiamo bisogno, e il tasso di compressione. Immagini diverse hanno esigenze diverse e soprattutto l'uso che dobbiamo fare delle immagini può portarci a diverse volontà. Torno a fare l'esempio: se sono un fotografo e quindi devo mostrare i miei lavori su un sito, allora cercherò di ridurre al minimo la compressione lossy, cercare il più possibile di mantenere la qualità dell'immagine. Ma se invece io ho un blog in cui non parlo assolutamente di fotografia e le immagini sono soltanto, diciamo, una decorazione, allora posso spingermi un po' in più con la compressione lossy. Ovviamente non bisogna mai arrivare a degradare l'immagine. Teniamo presente che il formato lossy, se facciamo piccole compressioni, diciamo piccole riduzioni di qualità, ci permette di togliere anche alcune informazioni di colore che l'occhio umano è a malapena in grado di vedere, quindi tutto sta nel riuscire a regolarsi. L'ultima importante ottimizzazione che possiamo effettuare è rimuovere le informazioni non necessarie. I file di immagine possono portare con sé dei metadati, cioè dei dati non direttamente visibili sull'immagine stessa, ma salvati come testo, come informazioni testuali all'interno del file. Questi dati possono darci, informazioni sulla geolocalizzazione della foto, quindi dove è stata scattata, con che fotocamera, oppure con che programma di editing è stata post prodotta, e così via. Tante informazioni che possono servire ad esempio ai fotografi per riconoscere l'immagine, determinati dati sull'immagine, per indagare magari perché un'immagine è venuta in un modo e non in un altro, perché magari nei dati EXIF che sono specifici delle fotocamere, c'è anche la lunghezza di esposizione e altri dati tecnici. Quando andiamo a caricare queste immagini su un sito web, tutti questi dati solitamente sono completamente inutili. Di conseguenza è inutile e controproducente continuare a tenerli. Sono sicuramente dati dal peso molto basso, ma essendo inutili è sempre meglio andarli a rimuovere. Ok, abbiamo detto la teoria, cioè sì, bisogna ottimizzare le immagini, ma come lo si fa? Allora, in realtà chiunque ha a che fare con programmi di editing di immagini può tranquillamente operare queste ottimizzazioni, quindi andare a ridimensionare l'immagine nella risoluzione che ci serve, andare a rimuovere i metadati dall'immagine, andare a scegliere in che formato salvarla e che algoritmo di compressione utilizzare. Sono tutte operazioni che si possono fare con la gran parte degli editor di immagini. Addirittura qualche visualizzatore di immagine ci permette di fare queste operazioni. Ad esempio, anzi ti consiglio di installarlo e sostituirlo al normale visualizzatore di immagini che usi, il programma Irfan View ti permette, oltre a visualizzare le immagini in modo molto agevole perché è più leggero del visualizzatore ad esempio standard di immagini di Windows, ti permette anche di fare dei piccoli editing, cioè ritagli, ridimensionamenti, scelta del formato, rimozione o modifica dei metadati dell'immagine e così via. Però ovviamente questo significherebbe, o con un programma di editing o con Irfan View per esempio, significherebbe andarlo a fare immagine per immagine, che può andar bene diciamo nel lavoro quotidiano, cioè oggi voglio caricare una nuova immagine sul blog, ma può non andar bene se dobbiamo farlo ad esempio per migliaia di immagini. Mettiamo che ho un sito online da 10 anni, un blog online da 10 anni, ho accumulato centinaia se non migliaia di immagini, come vado ad ottimizzare tutte queste immagini? Farle una alla volta significherebbe spendere anni di lavoro solo nell'ottimizzazione. Ci vengono incontro in questi casi un tipo di programmi che sono i programmi di operazioni batch, cioè in sequenza. Per le immagini ce n'è uno che utilizziamo quotidianamente in Blank, che è XnConvert, che permette su un numero praticamente illimitato di immagini di eseguire delle operazioni. Tra le più svariate si possono anche aggiungere watermark eccetera eccetera, ma in questo caso quello che ci interessa è il ridimensionamento a una dimensione massima. Ad esempio se voglio avere una larghezza massima per tutte le immagini di 1920 pixel, posso selezionare di volere 1920 pixel come massima larghezza delle immagini. Vado a dirgli di rimuovere i dati EXIF, carico tutte le immagini, scelgo il formato di output, oppure gli dico di mantenere il formato originale e vado a fare la mia operazione batch. Quindi vado a modificare magari migliaia di immagini con un solo click. Fatto, il tuo sito ringrazierà. Per oggi è tutto, alla prossima!